Orlando Furioso, canto 28.
La novella di Giocondo, narrata dall'oste, occupa buona parte del canto. Non ha personaggi in comune con la trama. La fonte dichiarata è una delle novelluzze del prete veneziano Gianfrancesco Valerio, di cui si trova menzione anche altrove, ma che finora non si sono rintracciate. Comunque l'intrigo ha precedenti nella novella cornice delle Mille e una notte e in Giovanni Sercambi. Come più della novella di Ricciardetto del canto 25, essa ricorda le novelle erotiche del Boccaccio, per la miscela di divertimento e di limpida morale secolare, propizia alla convivenza delle persone come son fatte e non come sono prescritte. Ma non diciamola boccaccesca, per carità. Tale è la pietas italiana nei riguardi delle patrie lettere che a chiamarla così passerebbe per oscena. Come si dice machiavellico per subdolo, petrarchesco per manierato, manzoniano per santocchio e così via. Aggiungiamo però che il Decameron è un'altra cosa. Qui gli attori si muovono sul palcoscenico di un grande narratore, mentre quelli del Boccaccio hanno l'aria di muoversi nel mondo, nella vita. L'analisi per documentarlo sarebbe lunga. La ragione potrebbe risiedere nel rapporto che noi, a tanta avventurosa distanza di secoli, riusciamo a stabilire con queste narrazioni. Accantoniamo per una volta le etichette Medioevo e Rinascimento, che qui non servono. Il Decameron dà voce a un mondo di liberi mercanti che sta gettando nuovi fondamenti elementari della mentalità europea a lunghissimo termine, fino ad oggi, al di là di rivoluzioni e restaurazioni. Nobili, preti, operai, contadini, avventure, amori, arguzie, misfatti, ogni cosa viene inserita in quel quadro, vista con quegli occhi. Al tempo del Furioso, il futuro sta facendo gran passi avanti, però nel nostro paese qualcosa non va per il suo verso e l'epicentro geografico si sta spostando altrove. A Boccaccio Mercante subentra Ariosto Cortigiano. I loro talenti narrativi possono ben essere paragonabili, ma il cuore si impoverisce. Il punto è questo. Il Furioso è incantatore, ma la sovrana naturalezza e semplicità del Decameron, più lontana nel tempo, ma psicologicamente meno remota, possiede per noi una forza comunicativa ancor maggiore. Il giorno dopo, Rodomonte si incammina verso Egmort, donde pensa di imbarcarsi per Algeri, ma il paesaggio provenzale che attraversa gli piace e lo induce a cambiare idea e stabilirsi su una piccola collina, dentro una chiesetta abbandonata. Là si imbatte in Isabella, accompagnata da Romito e dalle spoglie di Zerbino, canto 24. La trova di suo gusto e cambia idea anche in materia di donne.
Donne, e voi che le donne avete in pregio, per Dio non date a questa istoria orecchia. A questo che l'ostier dire in dispregio e in vostra infamia e biasmo s'apparecchia. Benché né macchia vi può dar né fregio lingua civile, e sia l'usanza vecchia che il volgare ignorante ognun riprenda e parli più di quel che meno intenda. Lasciate questo canto, che senza esso può star l'istoria, e non sarà men chiara. Mettendolo turpino, anch'io l'ho messo, non per malivolenzia, né per gara. Chiovami, oltre mia lingua che l'ha espresso, che mai non fu di celebrarvi avara, n'ho fatto mille prove, e vo dimostro ch'io son, ne potrei esser se non vostro. Passi chi vuol, tre carte o quattro, senza leggerne verso, e chi pur legger vuole, gli dia quella medesima credenza che si suol dare a finzioni e a fole. Ma, tornando al dir nostro, poi ch'udienza apparecchiata vide a sue parole, e darsi luogo incontro al cavaliero, così l'istoria incominciò l'ostiero. Astolfo, re de Longobardi, quello a cui lasciò il fratel monaco il regno, fu nella giovinezza sua sì bello che mai pochi altri giunsero a quel segno. N'avria fatica un tal fatto a pennello o a pelle o Zeusi, o se ve alcun più degno. Bello era, e da ciascun così parea, ma di molto egli ancor più si tenea. Non stimavagli tanto per l'altezza del grado suo d'aver ognun minore, né tanto che di genti e di ricchezza di tutti i re vicini era il maggiore, quanto che di presenzia e di bellezza avea per tutto il mondo il primo onore. Godea di questo, udendosi dar loda, quanto di cosa volentier più soda. Tra gli altri di sua corte avea assai grato Fausto Latini, un cavalier romano, con cui sovente, essendosi lodato or del bel viso, or della bella mano, ed avendolo un giorno domandato se mai veduto avea presso o lontano altr'uom di forma così ben composto, contra quel che credea gli fu risposto. Dico, rispose Fausto, che secondo ch'io veggo e che parlarne odo ciascuno, nella bellezza hai pochi pari al mondo, e questi pochi io li restringo in uno. Quest'uno è un fratel mio, detto Iocondo. Eccetto lui, ben crederò che ognuno di beltà molto addietro tutti lassi, ma a questo sol credo t'adegui e passi. Al re parve impossibil cosa udire, che sua la palma e fino allora tenne, e d'aver conoscenza alto desire di sì lodato giovene gli venne. Fessi con Fausto che di far venire qui il fratel promettergli convenne, benché a poterlo indur che ci venisse saria fatica, e la cagion gli disse che il suo fratello era uom che mosso il piede mai non avea di Roma alla sua vita, che del ben che fortuna gli concede tranquilla e senza affanni avea nodrita. La roba di che il padre lasciò erede né mai cresciuta avea né minuita, e che parrebbe a lui Pavia lontana più che non parea un altro ire alla tana. E la difficoltà saria maggiore a poterlo spiccar dalla mogliere, con cui legato era di tanto amore che non volendo lei non può volere. Pur per ubbidir lui che gli è signore, disse d'andare e fare oltre il potere. Giunse il re ai prieghi tali offerte e doni che di negar non gli lasciò ragioni. Partissi e in pochi giorni ritrovosse dentro di Roma alle paterne case. Quivi tanto pregò che il fratel mosse, sì che a venire al re gli persuase. E fece ancor, benché difficil fosse, che la cognata tacita rimase, proponendole il ben che ne usciria, oltre che obbligo sempre egli le avria.
Fisse Iocondo alla partita il giorno.
Trovò cavalli e servitori intanto. Vesti fe far per comparire adorno, che talor cresce una beltà, un bel manto. La notte al lato e il dì la moglie intorno, con gli occhi ad ora ad or pregni di pianto, gli dice che non sa come patire potrà tal lontananza e non morire.
Che pensandovi sol, dalla radice svellersi sente il cor nel lato manco.
De vita mia, non piangere, le dice Iocondo,
e se co piange egli non manco. Così mi fia questo cammin felice come tornarvo fra 2 mesi al manco.
né mi faria passar d'un giorno il segno, se mi donasse il re mezzo il suo regno.
Nella donna perciò si riconforta,
dice che troppo termine si piglia, e se al ritorno non la trova morta, esser non può se non gran maraviglia. Non lascia il duol che giorno e notte porta, che gustar cibo e chiuder possa ciglia.
Talché per la pietà Iocondo spesso si pente, ch'al fratello abbia promesso.
Dal collo un suo monile ella si sciolse,
c'una crocetta via, ricca di gemme e di sante reliquie, che raccolse in molti luoghi un peregrin boemme.
Ed il padre di lei, che in casa gli tolse, tornando infermo di Gerusalemme, venendo a morte poi, ne lasciò erede. Questa levossi ed al marito diede.
E che la porti per suo amore al collo lo prega, sì che ogni oglia ne sovvenga. Piacque il dono al marito ed accettollo, non perché dal ricordo gli convenga, che né tempo né assenza mai dal crollo, né buona o ria fortuna che gli avvenga, potrà quella memoria salda e forte che ha di lei sempre e avrà dopo la morte.
La notte che andò innanzi a quella aurora, che fu il termine estremo alla partenza, al suo Iocondo par che in braccio muora la moglie, che natosto da star senza. Mai non si dorme, e innanzi al giorno un'ora viene il marito all'ultima licenza. Montò a cavallo e si partì in effetto, e la moglie si ricorcò nel letto.
Iocondo ancor 2 miglia ito non era,
che gli venne la croce raccordata, che aveva sotto il guancial messa la sera, poi per oblivion l'aveva lasciata. Lasso, dice tra sé, di che maniera troverò scusa che mi sia accettata, che mia moglie non creda che gradito poco da me sia l'amor suo infinito. Pensa la scusa, e poi gli cade in mente che non sarà accettabile né buona, mandi famigli o mandivi altra gente, se gli medesmo non vi va in persona. Si ferma e al fratel dice, or pianamente fino a Baccano al primo albergo sprona, che dentro a Roma è forza ch'io rivada,
e credo anco di giungerti per strada.
Non potria fare altri il bisogno mio, né dubitar che sarò tosto teco. Voltò il ronzin di trotto e disse addio, né de famiglie suoi volle alcun seco. Già cominciava quando passò il rio dinanzi al sole a fuggir là cieco. Smonta in casa, va a letto e la consorte qui vi ritrova addormentata forte. La cortina levò senza far motto e vide quel che men veder credea, che la sua casta e fedel moglie sotto la coltre in braccio a un giovine giacea. Riconobbe l'adultero di botto per la pratica lunga che n'avea, che era della famiglia sua un garzone, allevato da lui d'umil nazione.
Se attonito restasse malcontento, meglio è pensarlo e farne fede altrui, che esserne mai per far l'esperimento che con suo gran dolor ne fe costui.
Dallo stegno salito, ebbe talento di trar la spada e ucciderli ambedui.
Ma dall'amor che porta al suo dispetto all'ingrata moglier gli fu interdetto.
Ne lo lasciò questo ribaldo amore. Vedi se l'avea fatto vassallo, destarla pur, per non le dar dolore che fossi da lui colta in sì gran fallo. Quanto poté più tacito uscì fuori, scese le scale e rimontò a cavallo. E puntagli d'amor così lo punse, che all'albergo non fu che il fratel giunse.
Cambiato a tutti parve esser nel volto, vider tutti che il cor non avea lieto,
ma non ve chi s'apponga già di molto e possa penetrar nel suo secreto.
Credeno che da lor si fosse tolto per gire a Roma, e gito era corneto. Che amor sia del mal causa, ognun s'avvisa,
ma non è già chi dir sappia in che guisa.
Estimasi il fratel che dolor abbia d'aver la moglie sua sola lasciata,
e per contrario duolsi egli d'arrabbia che rimasa era troppo accompagnata. con fronte crespa e con gonfiate labbia, sta l'infelice e sulla terra guata. Fausto, che a confortarlo usa ogni prova, perché non sa la causa, poco giova.
Di contrario il cuor la piaga gli unge, e dove tordo vria gli accresce doglie, dove dovria saldar più l'apre punge. Questo gli fa col ricordar la moglie.
Ne posa dì né notte, il sonno lunge fugge col gusto e mai non si raccoglie.
E la faccia, che dianzi era sì bella,
si cangia sì, che più non sembra quella.
Par che gli occhi si asconda nella testa,
cresciuto il naso par nel viso scarno. Della beltà si poca gliene resta, che ne potrà far paragone in darno. Col duol venne una febbre sì molesta che lo fe soggiornare all'arbi e all'arno.
E se di bella aveva serbata cosa, tosto restò come al sol colta rosa.
Oltre che a Fausto incresca del fratello, che veggia simil termine condotto, gli è più gli incresce che bugiardo a quello principe a chi lo dollo parrà in tutto.
Mostrar di tutti gli uomini il più bello gli aveva promesso, e mostrerà il più brutto.
Ma pur, continuando la sua via, secolo trasse al fin dentro a Pavia. Già non vuol che lo vegge il re improvviso per non mostrarsi di giudicio privo, ma per lettere innanzi gli d'avviso che il suo fratel ne viene appena vivo e che era stato all'aria del bel viso un affanno di cor tanto nocivo accompagnato da una febbreria che più non parea quel che esser solia.
Grata ebbe la venuta di Giocondo quanto potesse il re d'amico avere,
che non aveva desiderato al mondo cosa altrettanto che di lui vedere. Ne gli spiace vederselo secondo e di bellezza dietro rimanere, benché conosca, se non fosse il male, che gli sarebbe superiore o eguale. Giunto lo fa alloggiar nel suo palagio, lo visita ogni giorno, ogni ora node, fa gran provision che stia con agio ed onorarlo assai si studia e gode. Langue Giocondo, che il pensier malvagio che ha della ria moglier sempre lo rode, nel veder giochi né musici udire dramma del suo dolor può minuire.
Le stanze sue, che sono appresso al tetto l'ultime, innanzi hanno una sala antica, qui vi solingo, perché ogni diletto, perché ogni compagnia prova nemica, si ritraea, sempre aggiungendo al petto di più gravi pensier nuova fatica. E trovò quivi, or chi lo crederia, chi lo sanò della sua piagaria. In capo della sala ove è più scuro, che non vi s'usa le finestre aprire, vede che il palco mal si giunge al muro e fa ad aria più chiara un raggio uscire. Pon l'occhio quindi e vede quel che duro a creder fora a chi l'udisse dire. Non lode egli d'altrui, ma se lo vede, ed anco agli occhi suoi propri non crede. Quindi scoprio della regina tutta la più segreta stanza e la più bella, ove persona non verria introdutta se per molto fedel non l'avesse ella. Quindi mirando, vide in strana lutta che un nano avviticchiato era con quella, ed era quel piccin stato sidotto che la regina aveva messo di sotto.
Attonito Giocondo e stupefatto, e credendo sognarsi, un pezzo stette,
e quando vide pur che gli era in fatto e non in sogno, a se stesso credette. A uno sgrignuto mostro e contrafatto dunque, disse, costei si sottomette che il maggior re del mondo ha per marito più bello e più cortese. Oh, che appetito! E della moglie sua, che così spesso più d'ogni altra biasmava, ricordosse, perché il ragazzo s'aveva tolto appresso. Ed ogni parve che scusabil fosse.
Non era colpa sua, più che del sesso, che d'un sol uomo mai non contentosse.
E se han tutte una macchia d'un inchiostro, almen la sua non s'aveva tolto un mostro. Il di seguente, alla medesima ora, al medesimo luogo fa ritorno e la regina e il nano vede ancora che fanno al re pur il medesimo scorno. Trova l'altro di ancor che si lavora e l'altro al fin non si fa festa giorno. E la regina, che gli par più strano, sempre si duol che poco l'ami il nano. Stette fra gli altri un giorno a veder che l'era turbata e in gran malinconia, che due volte chiamar per la donzella il nano fatto avea, né ancor venia. Mandò la terza volta ed udì quella che «Madonna, egli gioca», riferia, «e per non stare in perdita d'un soldo, a voi niega venire il manigoldo».
Ah sì, strano spettacolo, iocondo rasserena la fronte, gli occhi e il viso. E quale il nome? Diventò giocondo d'effetto ancora e tornò il pianto in riso. Allegro torna e grasso e rubicondo, che sembra un cherubin del paradiso. Che il re, il fratello, tutta la famiglia di tale mutazione si maraviglia.
Se da iocondo il re bramava udire, onde venisse il subito conforto, non men iocondo lo bramava dire
e fare il re di tanta ingiuria accorto.
Ma non vorria che più di sé punire volesse il re la moglie di quel torto,
sicché per dirlo e non far danno a lei, il re fece giurar sulla Gnusdei. Giurar lo fe che né per cosa detta, né che gli sia mostrata che gli spiaccia, ancor che gli conosca che direttamente a sua maestà danno si faccia, tardi o per tempo mai farà vendetta. E di più vuole ancor che se ne taccia, sicché né il malfattor giamai comprenda in fatto indetto che il re il caso intenda. Il re, che ogni altra cosa se non questa creder potria, gli giurò largamente.
Iocondo la cagion gli manifesta, ond'era molti di stato dolente,
perché trovata avea la disonesta sua moglie in braccio d'un suo vil sergente, e che tal pena al fin l'avrebbe morto se tardato a venir fosse il conforto. Ma in casa di sua altezza avea veduto cosa che molto gli scemava il duolo, che sebbene in obbrobrio era caduto, era almen certo di non v'esser solo. Così dicendo, e al bucolin venuto, gli dimostrò il bruttissimo micciuolo che la giumenta altrui sotto si tiene, tocca di sproni e fa giuocar di schene.
Se parve a re vituperoso l'atto, lo crederete ben senza che io giuri.
Ne fu per arrabbiar, per venir matto, ne fu per dar del capo in tutti i muri, fu per gridar, fu per non stare al patto. Ma forza è che la bocca al fin si turi e che l'ira trangugi amara ed acra, poiché giurato avea sull'ostia sacra.
Che debbo far?
Che mi consigli, frate? Disse a Iocondo, poiché tu mi tolli che con degna vendetta e crudeltate questa giustissim'ira io non s'atolli.
Lascian, disse Iocondo, queste ingrate,
e proviam se son l'altre così molli.
Facciam delle lor femmine ad altrui quel ch'altri delle nostre han fatto a noi.
Ambi giovani siamo, e di bellezza che facilmente non troviamo pari. Qual femmina sarà che n'usi asprezza, se contro i brutti ancor non han ripari? Se beltà non varrà né giovinezza, varrà ne almen l'aver con noi danari. Non vo che torni che non abbi prima di mille mogli altrui la spoglia o pima. La lunga assenza, il veder vari luoghi, praticare altre femmine di fuore, par che sovente disacerbi e sfoghi dell'amorose passione il core. Laudo il parere, ne vuol che si proroghi il re l'andata, e fra pochissime ore, con due scudieri oltre alla compagnia del cavalier Roman, si mette in via. Travestiti cercaro Italia e Francia, le terre dei fiamminghi e degli inglesi, e quante ne vedean di bella guancia, trovavan tutte i preghi lor cortesi, davano e data loro era la mancia, e spesso rimetteano i danar spesi.
Da lor pregate foro molte, e foro anche altrettante
che pregaron loro.
In questa terra un mese, in quella due soggiornando, accertarsi a vera prova che non men nelle loro, che nelle altrui femmine fede e castità si trova.
Dopo alcun tempo, increbbe ad ambedui di sempre procacciar di cosa nova, che mal potevano entrare nell'altrui porte senza mettersi a rischio della morte.
Gli è meglio una trovarne che di faccia e di costumi ad ambi grata sia, che lor comunemente soddisfaccia, e non abbin d'aver mai gelosia.
E perché, dice il re, vuoi che mi spiaccia aver più te che un altro in compagnia? So ben che in tutto il gran femmineo stuolo una non è che stia contenta a un solo.
Una, senza sforzar nostro potere, ma quando il natural bisogno inviti, in festa goderemoci e in piacere, che mai contese non avrem né liti. Né credo che si debba ella dolere, che se anche ogni altra avesse due mariti, più che ad un solo, a duo saria fedele, né forse si udirian tante querele.
Di quel che disse il re, molto contento rimaner parve il giovine romano. Dunque, fermati in tal proponimento, cercar molte montagne e molto piano. Trovaro al fin, secondo il loro intento, una figliola d'un ostiero ispano che tenne albergo al porto di Valenza, bella di modi e bella di presenza.
Era ancor sul fiorir di primavera, sua tenerella e quasi acerba etade. Di molti figli il padre aggravato era, e nemico mortal di povertade.
Sicché a disporlo fu cosa leggera, che desse lor la figlia in podestade, come piacesse lor potesse entrarla, poiché promesso avean di ben trattarla. Pigliano la fanciulla e piacer n'hanno or l'uno or l'altro, in caritade e in pace, come a vicenda i mantici che danno or l'uno or l'altro fiato alla fornace. Per veder tutta Spagna indi ne vanno e passar poi nel regno di Siface. E il dì che da Valenza si partiro, ad albergare a Zattiva veniro.
I padroni a veder strade e palazzi ne vanno, e lochi pubblici e divini, che a usanza han di pigliar simil sollazzi in ogni terra ove entran peregrini. E la fanciulla resta coi ragazzi. Altri letti, altri acconciano i ronzini, altri hanno cura che sia la tornata dai signori la cena apparecchiata.
Nell'albergo un garzon stava per fante, che in casa della giovane già stette ai servigi del padre, ed essa amante fu da primi anni, e del suo amor godette.
Ben s'adochiar, ma non ne fer sembiante, che ser notato ognun di lor temette, ma tosto che i padroni e la famiglia lor dieron luogo, alzar tra lor le ciglia.
Il fante domandò dove ella agisse, e qual dei due signor l'avesse seco. Appunto la fiammetta il fatto disse, così avea nome, e quel garzone il greco.
Quando sperai che il tempo in me venisse, il greco le dicea, di viver teco, fiammetta, anima mia, tu te ne vai, e non so più di rivederti mai. Fannosi dolci miei disegni amari, poiché sei d'altri, e tanto mi discosti. Io disegnava avendo alcun danari, con gran fatica e gran sudor riposti, che avanzato m'avea dei miei salari e delle benandate di molti osti, di tornare a Valenza e domandarti al padre tuo per moglie e di sposarti.
La fanciulla negli omeri si stringe e risponde che fu tardo a venire. Piange il greco e sospira e parte finge.
Vuommi, dice, lasciar così morire.
Con le tue braccia i fianchi almen mi cinge. Lasciami di sfogar tanto desire, che innanzi che tu parta, ogni momento che teco io stia, mi fa morir contento.
La pietosa fanciulla rispondendo, credi, dicea, che men di te non bramo, ma né luogo né tempo ci comprendo, qui, dove in mezzo di tanti occhi siamo. Il greco soggiungea, certo mi rendo che se un terzo mi medi quel ch'io t'amo, in questa notte almen troverai loco, che ci potrem godere insieme un poco.
«Come potrò?» dice agli la fanciulla, «che sempre in mezzo a duo la notte giaccio, e meco or l'uno or l'altro si trastulla, e sempre all'un di lor mi trovo in braccio».
«Questo te fia», soggiunse il greco, «nulla, che ben ti saprai tor di questo impaccio, e uscir di mezzo lor pur che tu voglia, e dai voler quando di me ti toglia».
Pensa ella alquanto, e poi dice che vegna quando creder potrà che ognuno dorma, e pianamente, come far convegna e dell'andare e del tornar, l'informa. Il greco, siccome ella gli disegna, quando sente dormir tutta la torma, viene all'uscio e lo spinge, e quegli cede, entra pian piano e va tenton col piede. Fa lunghi passi e sempre in quel di dietro tutto si ferma, e l'altro par che muova a guisa che di dar tema nel vetro, non che il terreno abbia calcar ma l'uova, e tien la mano innanzi simil metro, va brancolando infin che il letto trova. E di là dove gli altri avean le piante, tacito si cacciò col capo innante. Fra l'una e l'altra gamba di fiammetta, che supina giacea, diritto venne. E quando le fu a par, l'abbracciò stretta, e sopra lei si impresso al dì si tenne. Cavalcò forte e non andò a staffetta, che mai bestia mutar non gli convenne, che questo pare a lui che si ben trotte, che scender non ne vuol per tutta notte.
Avea Iocondo e t'avea il re sentito il calpestio che sempre il letto scosse,
e l'uno e l'altro, d'un error schernito, si avea creduto che il compagno fosse. Poiché ebbe il greco il suo cammin fornito, siccome era venuto, anco tornosse. Saettò il sol dell'orizzonte i raggi, sorse fiammetta e fece entrare i paggi.
Il re disse al compagno, motteggiando,
«Frate, molto cammin fatto a Verdei,
e tempo è ben che ti riposi, quando stato a cavallo tutta notte sei».
Iocondo a lui rispose di rimando e disse, «Tu di quel ch'io a dire avrei, a te tocca posare e però ti faccia, che tutta notte hai cavalcato a caccia».
«Anch'io», soggiunse il re, «senza alcun fallo, lasciato avrei il mio can correre un tratto, se m'avessi prestato un po' il cavallo, tanto che il mio bisogno avessi fatto».
Iocondo replicò, «Son tuo vassallo e puoi far meco e rompere ogni patto, sicché non convenia tal cenni usare, ben mi potevi dir, lasciala stare».
Tanto replica l'un, tanto soggiunge l'altro, che sono a grave lite insieme. Vengono dai motti ad un parlar che punge, cadamenduo l'esserbeffato preme. Chiaman fiammetta, che non era lunge, e della fraude esser scoperta teme, per fare in viso l'uno all'altro dire quel che negando ambi pare a mentire.
«Dimmi», le disse il re con fiero sguardo, «e non temer di me né di costui. Chi tutta notte fu quel si gagliardo che ti godè senza far parte altrui?»
Credendo l'un provar l'altro bugiardo, la risposta aspettavano ambedui. Fiammetta a piedi lor si gittò, incerta di viver più, vedendosi scoperta. Domandò lor perdono, che d'amore con un giovinetto avea portato spinta, e da pietà d'un tormentato core che molto avea per lei patito vinta, caduta era la notte in quello errore, e seguitò, senza dir cosa finta, come tra lor con speme si condusse, ch'ambi credesson che il compagno fusse.
Il re Iocondo si guardaro in viso di maraviglia e di stupor confusi, né d'aver anco udito lor fu avviso ch'altri due fusson mai così delusi. Poi scoppiaro ugualmente in tanto riso che con la bocca aperta e gli occhi chiusi, potendo appena il fiato aver del petto, addietro si lasciar cader sul letto. Poiché bon tanto riso che dolere se ne sentiano il petto e pianger gli occhi,
disson tra loro.
Come potremo avere guardia che la moglier non ne l'accocchi?
Se non giova tra duo questa tenere, e stretta sì che l'uno e l'altro tocchi. Se più che crini avesse occhi il marito, non potria far che non fosse tradito. Provatemi l'abbiamo, e tutte belle. Ne di tante una è ancor che ne contraste. Se proviam l'altre, fian simili anch'elle. Ma per ultima prova costei baste. Dunque possiamo creder che più felle non sien le nostre e men delle altre caste. E se son come tutte l'altre sono, che torniamo a godercile, fia buono.
Conchiuso che è buon questo, chiamar fero per Fiammetta medesima il suo amante. E in presenza di molti gliela diero per moglie e dote che gli fu bastante.
Poi montaro a cavallo e il lor sentiero che era ponente volsero a Levante. E dalle mogli lor se ne tornaro, di che affanno mai più non si pigliaro.
L'ostier qui fine alla sua istoria pose, che fu con molta attenzione udita. Udilla il Saracin, né gli rispose parola mai, finché non fu finita. Poi disse, io credo ben che della scusa femminil frode sia coppia infinita. Ne si potria della millesma parte tener memoria con tutte le carte. Qui v'era un uomo d'età, c'avea più retta opinion degli altri e ingegno e ardire. E non potendo ormai che si negletto ogni femmina fosse più patire, si volse a quel ch'avea l'istoria detta e gli disse: assai cose udimo a dire che verità in sé non hanno alcuna, e ben di queste è la tua favola una.
A chi te la narrò non do credenza se evangelista ben fosse nel resto. Opinione, più che esperienza ch'abbia di donne, lo facea dir questo. L'avere ad uno o due malivolenza fa codia e biasma l'altre oltre all'onesto. Ma se gli passa l'ira, io vo tu loda, più cura biasmo anco dar lor gran loda. E se vorrà lodarne, avrà maggiore il campo assai, che a dirne mal non ebbe. Di cento potrà dir degne d'onore verso una trista, che biasmar si debbe. Non biasmar tutte, ma serbarne fuore la bontà di infinite si dovrebbe. E se il Valerio tuo disse altrimente, disse per ira, e non per quel che sente.
Ditemi un poco, è di voi forse alcuno che abbia servato alla sua moglie fede,
che nieghi andar quando gli sia opportuno all'altrui donna e darle ancor mercede?
Credete in tutto il mondo trovarne uno?
Chi il dice mente, e folle è ben chi il crede. Trovatene voi alcuna che vi chiami? Non parlo delle pubbliche ed infami.
Conoscete alcun voi che non lasciasse la moglie sola, ancorché fosse bella, per seguire altra donna? Se sperasse in breve e facilmente ottener quella,
che farebbe egli quando lo pregasse o desse premio a lui, donna o donzella?
Credo, per compiacere or queste or quelle, che tutti lasceremmovi la pelle.
Quelle che lor mariti hanno lasciati, le più volte cagione avuta n'hanno. Del suo di casa li veggo svogliati e che fuor dell'altrui bramosi vanno. Dovriano amar volendo essere amati, e tor con la misura che lor danno. Io farei se a me stesse il darla e torre, tal legge quam non vi potrebbe opporre.
Saria la legge che ogni donna colta in adulterio fosse messa a morte, se provar non potesse ch'una volta avesse adulterato il suo consorte.
Se provarlo potesse, andrebbe a sciolta, né temeria il marito né la corte.
Cristo ha lasciato nei precetti suoi non far altrui quel che patir non vuoi.
La incontinenza è quanto mal si può imputar lor, non già tutto lo stuolo,
Ma in questo chi ha di noi più brutte note? Che continente non si trova un solo? E molto più ad arrossir le gote quando bestemmia, ladroneccio, dolo, usura ed omicidio, e se v'è peggio, raro se non dagli uomini far veggio. Appresso alle ragioni, avea il sincero e giusto vecchio impronto alcuno esempio di donne che né in fatto né in pensiero mai di lor castità patiron scempio. Ma il Saracin, che fuggì a udire il vero, lo minacciò con viso crudo e tempio, sicché lo fece per timor tacere, ma già non lo mutò di suo parere. Posto che ebbe alle liti alle contese termine il re Pagan, lasciò la mensa, indi nel letto per dormir si stese, fino al partir dell'aria scura e densa. Ma della notte a sospirar l'offese più della donna che a dormir dispensa. Quindi parte all'uscir del nuovo raggio e far disegna in nave il suo viaggio. Però che avendo tutto quel rispetto che a buon cavallo dei buon cavaliero, a quel suo bello e buono che a dispetto tenea di sacripante e di ruggero, vedendo per due giorni averlo stretto più che non si dovria si buon destriero, lo pon per riposarlo e lo rassetta in una barca e per andar più in fretta. Senza indugio al nocchier varar la barca e dar fai remi all'acqua dalla sponda, quella non molto grande e poco carca se ne va per la sonna giù a seconda. Non fugge il suo pensier, né se ne scarca Rodomonte per terra né per onda, lo trova in sulla proda e in sulla poppa, e se cavalca il porta dietro in groppa. Anzi, nel capo, ossia nel cor gli siede, e di fuor caccia ogni conforto e serra. Di ripararsi il misero non vede, da poi che gli nemici ha nella terra. Non sa da chi sperar possa mercede, se gli fanno i domestici suoi guerra. La notte, il giorno e sempre è combattuto da quel crudel che dovria dargli aiuto. Naviga il giorno e la notte seguente Rodomonte, col cor d'affanni grave, e non si può l'ingiuria tor di mente che dalla donna e dal suo re avuto ave, e la pena e il dolor medesimo sente che sentiva a cavallo ancora in nave. Ne spegner può per star nell'acqua il fuoco, ne può stato mutar per mutar loco. Come l'infermo che dirotto e stanco di febbre ardente va cangiando lato, ossia sull'uno ossia sull'altro fianco, spera aver se si volge miglior stato, né sul destro riposa né sul manco, e per tutto ugualmente è travagliato. Così il pagano al male ond'era infermo mal trova in terra e male in acqua a schermo. Non può te nave aver più pazienza e si fa porre in terra Rodomonte. Lion passa e Vienna, indi Valenza, e vede in Avignone il ricco ponte, che queste terre e t'altre, ubbidienza che son tra il fiume e il ciel Tibero monte, rendeano al re Agramante e al re di Spagna, dal dì che fur signor della campagna. Verso Acquamorta a man dritta si tenne, con animo in Alger passare in fretta, e sopra un fiume ad una villa venne, e da bacco e da cerere diletta, che per le spesse ingiurie che sostenne dai soldati, a votarsi fu costretta. Quinci il gran mare, e quindi nella priche valli vede ondeggiar le bionde spiche. Qui vi ritrovo una piccola chiesa, di nuovo sopra un monticel murata, che poi chi intorno era la guerra accesa, i sacerdoti vota avean lasciata. Per stanza fu da Rodomonte presa, che pel sito e perché era sequestrata dai campi, onde avea in odio dir novella, gli piacque sì che mutò Algeri in quella. Mutò d'andare in Africa pensiero, se commodo gli parve il luogo e bello. famiglie, cariaggi e il suo destriero si può alloggiar fe nel medesimo ostello. Vicino a poche leghe, a Monpoliero e ad alcun altro ricco e buon castello, siede il villaggio allato alla riviera, sicché d'avervi ogni agio il modo vera. Standovi un giorno il Saracin pensoso, come pur era il più del tempo usato, vide venir per mezzo un prato erboso, che d'un piccol sentiero era segnato, una donzella di viso amoroso, in compagnia d'un monaco barbato, e si traeno dietro un gran destriero, sotto una soma coperta di nero. Chi la donzella, chi il monaco sia, chi porti in seco, vi debbe essere chiaro. Conoscere Isabella si dovria, che il corpo avea del suo zerbino caro. Lasciai che ver Provenza ne venia, sotto la scorta del vecchio preclaro, che le avea persuaso tutto il resto di care a Dio del suo vivere onesto. Come che in viso pallida e smarrita sia la donzella, e tabbia i crini inconti, e faccia nel sospir continua uscita del petto acceso, e gli occhi sien due fonti, ed altri testimoni d'una vita misera e grave in lei si veggan pronti, tanto però di bello anco le avanza, che con le grazie amor vi può aver stanza. Tosto che il Saracin vide la bella donna apparir, messe il pensiero al fondo, che avea di biasmar sempre ed odiar quella schiera gentil che pur adorna il mondo. E ben gli par degnissima Isabella, in cui locar debba il suo amor secondo e spenger totalmente il primo, a modo che dall'asse si trae chiodo con chiodo. Incontra se le fece, e col più molle parlar che seppe, e col miglior sembiante, di sua condizione domandolle, ed ella ogni pensier gli spiegò inante, come era per lasciare il mondo folle e farsi amica a Dio con opre sante. Ride il pagano altier, che in Dio non crede, d'ogni legge nemico e d'ogni fede, e chiama intenzione erronea e lieve, e dice che per certo ella troppo erra, né membia sbarde l'avaro si deve, che il suo ricco tesor metta sotterra, alcuno util per sé non ne riceve, e dall'uso degli altri uomini il serra. Chiuder leon si denno, orsi e serpenti, e non le cose belle ed innocenti. Il monaco, che a questo avea l'orecchia, e per soccorrere la giovane incauta, che ritratta non sia per la via vecchia, se dia al governo, qual pratico nauta, quivi di spiritual cibo apparecchia tosto una mensa sontuosa e lauta. Ma il Saracin, che con mal gusto nacque, non pulla saporò che gli dispiacque. E poi che invano il monaco interruppe, e non poté mai far sì che tacesse, e che di pazienza il freno ruppe, le mani addosso con furor gli messe. Ma le parole mie parervi troppe potriano mai, se più se ne dicesse, sicché finirò il canto, e mi fia specchio quel che per troppo dire accade al vecchio.